Finalmente siamo partiti.
Salve, io sono Marco e questo è Luca. Ma non è il solito Luca.
Buongiorno. Sono Luca.
È l'altro Luca.
L'altro.
Ecco che. Perché sei qui? Per farmi da spalla.
Da spalla. Sì.
Perché se no, su quale spalla vado a piangere, giustamente, no? Ecco. Ecco, che dire.
Allora.
Ma diciamo due parole, chi sei tu? Quello che fa l'altra trasmissione, giusto?
Sì.
Time Warp.
Time Warp, che però oggi non va in onda.
Perché sei un po' stanchino.
Siamo stanchi, siamo tornati da Torino stamattina e quindi siamo
abbastanza fatto una scampagnata, siamo andati ai musei.
Sì, i musei.
Bene. E com'era la mole?
Era grande. Molto grande.
Bene. Beh, Luca ha una caratteristica particolare, somiglia a Brad Pitt, anzi è più bello di Brad Pitt. Ma questo, sorvoliamo su questa vicenda e andiamo direttamente. È abbastanza alto il microfono, sei in tutto a posto?
Sì, forse è che siamo un po' a distanza, però sta andando abbastanza bene.
Allora, diciamo subito che questa puntata, non abbiamo la sigla perché doveva portarla l'altro Luca, ovviamente, okay. Quindi ci faremo la sigla finale al limite. Questa puntata si intitola Ti raccontassi l'opera, ovvero anagrammando Palasciano scrittore.
Okay.
Sottotitolo: dalla dialettica tra immaginazione e conoscenza alla letteratura come progetto enciclopedico. Che questo è un seminario che abbiamo già fatto la settimana scorsa con il professor De Cristoforo.
Avremmo dovuto mandare in diretta.
Sì. Ma vedi, Gesù
ci
riserva
comunque
una speranza e quindi la mandiamo adesso.
Okay.
Ecco, quello si intitolava Palasciano scrittore, bla bla bla. Io ho aggiunto ti raccontassi l'opera, ovvero anagrammando, perché ti raccontassi l'opera, giustamente l'anagramma di Palasciano scrittore.
Veramente?
Sì, che ci vuole? Prendi un programma e fai anagrammi e fatte.
Ah, no,
ti raccontassi l'opera. E ne ho trovati altri due. No, ne ho trovati qualche centinaio, però solo questi erano quelli logici. Un altro anagramma è Paracelso Anticristo. Però era un po' truce. E un altro che non ci azzecca niente. Sorpresina cattolica.
C'è sempre qualcosa però che va con nella direzione.
Erano i tre più logici.
Okay.
Quello più adatto è ti raccontassi l'opera. Perché adesso, caro Luca, io ti racconto le mie opere, in effetti.
Opera, ok.
Sì, se stai più vicino al microfono magari
sì.
Faccio un tedus. Sì, io adesso devo parlare appunto della dialettica tra immaginazione e conoscenza, che è uno dei tratti distintivi del mio scrivere, e della letteratura come progetto enciclopedico.
Okay.
Devi sapere che io da giovanetto ebbi il mio primo progetto grosso, che sarà il vecchio ordinamento, poi c'è stato il nuovo ordinamento. Il vecchio progetto doveva essere una specie di Bibbia che cominciava con il racconto dell'origine del mondo,
okay.
Poi un po' di intrighi filosofici tanto per cominciare, e poi un compendio di storia universale dell'umanità, proprio a stringere, per arrivare poi finalmente a quella parte di storia che riguarda la mia famiglia, quindi soprattutto il dottor Ferdinando Palasciano, che tu certamente conosci. Sei mai stato a Via Palasciano?
No.
Mai, sta in tutte le città d'Italia, Via Palasciano,
no,
mai
no,
stato.
No.
Vabbè, di solito sta nelle vie dove stanno gli ospedali, perché praticamente se vai a vedere l'enciclopedia di Rizzoli La Russa c'è scritto le origini dell'istituzione, la Croce Rossa, si fanno risalire a Ferdinando Palasciano. Pensa un po'. Eh sì, perché lui nel 1848 fece un atto eroico.
Che è un tuo parente?
Certo, è il mio proprio zio, al quale ho dedicato appunto, dovevo dedicare appunto questa parte di questa specie di Bibbia, diciamo, no? Ripeto, prima la creazione del mondo.
Ma
poi
tutto questo sempre.
Sempre questo progetto giovanile, no? Che poi doveva arrivare appunto alla storia del dottor Palasciano.
Però tutto questo scrivendo, cioè con poesie.
No, qua così, stiamo parlando di
narrativa. Ah, ok.
Allora, la creazione dell'universo,
okay,
la storia dell'umanità, la storia della mia famiglia, per arrivare finalmente alla mia autobiografia.
Okay.
E qua si finiva
il tutto.
E questo libro doveva essere più bello della Bibbia, per sostituirla praticamente.
Okay.
No, perché bisogna porsi degli obiettivi.
Certo.
Se tu ti poni obiettivi bassi, fai delle schifezze.
Infatti,
se ti poni obiettivi altissimi e quasi irraggiungibili, almeno fai qualcosa di buono, insomma, nello sforzo, no? Ecco, ecco. E quindi che stavo dicendo? Quindi, dottor Palasciano, e io questo vecchio progetto, poi dirò il nuovo, che in realtà è una specie di enciclopedia tratta dal mio diario, quello nuovo.
Okay.
Tornato a questo vecchio, che è quello da cui poi sono usciti dei frutti alla fine, ovviamente ho buttato via l'inizio, che era la creazione del
mondo. Creazione del mondo.
Ma ti vedo un po' stanco.
Eh?
Ti vedo un po' stanco.
Siamo un po' stanchi,
poverino.
Sì.
Cercherò di non farti soffrire.
No.
E niente, quindi l'ho buttata di queste cose iniziali, perché giustamente, che fai da giovane, metti a pontificare filosoficamente sui fondamenti metafisici dell'essere, la creazione, la non creazione, queste cose qua, il tempo che non esiste, vabbè. E quindi andiamo direttamente a un compendio di storia universale. Questa parte che io scrissi risulta essere un racconto di una cinquantina di pagine, ma molto grazioso. Prima poi lo devo pubblicare, finora non l'ho pubblicato perché nel frattempo la mia prima pubblicazione è stata quella che ho scritto subito dopo. Era l'estate del 1992, avevo 24 anni, e dopo aver scritto il compendio di storia universale, subito dopo scrissi Prove tecniche di romanzo storico, che molti di voi forse conosceranno. È la mia prima opera edita di narrativa. E ha avuto dei bei consensi. Pensa che l'abbiamo presentato io, il professor De Cristofaro e il professor Corrado Bologna. Non so se mi spiego, questi ai massimi proprio livelli.
Sir Bologna.
Nonché il mio amico Edgardo Bellini, celebre ludolinguista. L'abbiamo presentato a Palazzo Reale a Napoli, con la Fondazione Premio Napoli. Quindi è una cosa molto chic. Mm-hmm. Voglio dire, non è che ti mettono a Palazzo Reale se scrivi una chiavica, insomma. Tanto per cominciare. E poi trovate in rete tante belle recensioni, sì, del professor Alfano, Giancarlo Alfano, eccetera. Oppure di, che ne so, Gianluca Gigliozzi, autore di In Europa, che non lo conosce nessuno, ma è uno dei più grossi geni letterari italiani. Poi abbiamo, che ne so, recensori di qua, di là, di Francesco Forlani, di una bellissima intervista che mi ha fatto Edgardo Bellini, di cui leggerò adesso degli stralci dopo. Vabbè, comunque, tornando all'opera di per sé. Prove tecniche di romanzo storico doveva essere l'inizio, il prologo della vita di Ferdinando Valasciano, l'autore, che, come stavo dicendo prima, fece questi atti eroici nel 1800 e da cui poi si ispirò la Croce Rossa per stare nel succo del, come si chiama, le convenzioni di Ginevra, cose qua. E ci si mise in mezzo pure Henri Dunant con il suo Souvenir da Solferino, che è questo libro in cui descriveva le orribili tragedie dei campi di battaglia. E quindi un po' Dunant con i suoi librettini tutti bellini, e un po' il Palasciano che sui campi di battaglia aveva rischiato la fucilazione perché si era rifiutato di uccidere i feriti avversi. Sì, la legge di guerra diceva: ah, il ferito nemico, mica lo devi curare, lo finisci. Invece no, li curava tutti quanti. Il generale Filangieri, appena vide questo: ma come glielo sarai contro le leggi militari? Ah sì, a chi se ne fotte? Io sono medico e curo le persone. E allora ti fuciliamo! E lo stavano per fucilare.
Però non l'hanno fucilato.
No, perché Re Ferdinando II, detto Re Bomba, che era il figlio di Ferdinando I, praticamente. Ferdinando I era un gran fedentone, Ferdinando II era un po' più soggettone. Quindi non ebbe cuore di attirarsi le ire delle furie infernali uccidendo il Palasciano. Allora lo graziò e gli commutò la pena in un anno di carcere. Però questo fatto è famoso. Fra l'altro il Palasciano, ci sono altri episodi, qua uscirà un romanzone quando lo scriverò, perché lui per esempio fu quello che diagnosticò la presenza della pallottola nella gamba di Garibaldi. È presente quella canzoncina? Garibaldi fu ferito, ferito ad una gamba. Tutti i mediconi intorno a Garibaldi, come hai presente la scena di Pinocchio, no? Che stanno il corvo, il grillo, intorno al secondo me il paziente, se non è vivo è morto. No, secondo me se non è morto è vivo. E così via, no? Più o meno. E quindi nessuno capiva niente. Dice: no, ma quello, il proiettile è uscito. Arriva il Palasciano: ma voi siete scemi, il proiettile sta ancora là dentro, è ovvio.
Alla fine riuscì a togliergli il proiettile.
Sì, non lo tolse lui, però lui disse che stava là dentro. Allora, e poi si accolò tutto il merito a quel dottoraccio cattivo che
forse gli tolse il proiettile dalla gamba.
Ma se non lo diceva il Palasciano, quello stava ancora lì, il proiettile. E mo Garibaldi lo vedevi strascinarsi per le vie di, che ne so, di Napoli, piangendo: ah, la mia povera gamba, che dolore! No, forse era morto a quest'ora, in effetti.
Forse sì, saranno forse anche passati un bel po' di anni.
Si era un po' mummificato. Intanto l'altro Luca non viene, meno male che ci sei tu, Luca, che bello come Brad Pitt, se vedete certe sue foto su Facebook, mamma mia. Allora, tornando a noi, quindi, sì, e quindi prove tecniche, romanzo storico, bla bla bla. Adesso prendiamo un po' questi testi che ho qui, molto graziosi. Cominciamo da un compendio di storia universale, no? Che è proprio divertentino, questo è proprio biblico come atmosfera di certe cose, no? Devi sapere che qui c'è stato il mio grande salto di maturazione letteraria, perché prima scrivevo un po', cose, capito, romanzetti di fantascienza, che a un certo punto provai anche a metterci un po' di poesia all'interno della fantascienza, però uscivano delle cose leziose. Poi il salto di qualità a 24 anni,
storia di un compendio di storia universale.
Un compendio di storia universale, sì. Sì, fra l'altro sono stato influenzato, a parte che da, vabbè, García Márquez, Aldo Busi, con la sua costruzione delle frasi. Lessi a un certo punto un romanzo che non tutti credo conoscono, sicuramente Enzo Fileno Carabba è l'autore, Jacob Pesciolini, mai
no,
sentito?
No, non no.
È infatti una tragedia, non lo conosce nessuno. Vabbè, qualcuno lo conoscerà, che cacchio, se no. Ecco, questo qui, che fra l'altro vinse il premio Calvino nel 90 o 91.
Io poi andai in finale 3 volte, il premio Calvino è un record.
Ah, sì, sono forse l'unico in Italia che è arrivato 3 volte in finale al premio Calvino, modestamente. 3 volte in finale è come aver vinto, insomma.
Vabbè, è una soddisfazione, insomma.
Certo. Niente, quindi invece lo vinse Carabba e scrisse questo Jacopo Pesciolini, che se lo trovate, guarda, lo trovate forse a Napoli sulle bancarelle, perché là ne ho trovato un sacco di copie.
Dove?
E ogni volta le prendo, le compro e le regalo ad amici per diffusione. Ecco, il suo stile mi intrise in parte, diciamo. Che poi non so dove l'ha preso lui, perché sicuramente ha preso da qualche altra parte, perché sennò è troppo genio,
mamma mia.
Sai, noi prendiamo ognuno, io ho preso un po' da Marquez, appunto. E adesso vi leggerò dei frammenti da un commento di Universale, dove dicevo, ebbi questo balzo, e fra l'altro mi vennero queste folli idee della intercambiabilità degli eventi storici, no? Adesso vedrai come funziona, sono delle sovrapposizioni. Ora leggo subito questo inizio del racconto proprio, in cui vedrai sovrapporsi le figure analoghe di Lucifero, che cade dal cielo, no?
Certo.
Prometeo, che porta il fuoco agli uomini e viene punito da Zeus, incatenato alla roccia dove l'aquila gli mangia il fegato in perpetuo, no? Aprendogli il costato. Poi Gesù Cristo, che sul Golgota gli apre il costato, eppure lui ha osato sfidare, non Dio in questo caso, il mondo, quindi, però si sta col più meno, chi si oppone al potere, all'autorità, insomma. Ecco, e poi c'è Icaro, che giustamente pure lui fa una caduta come Lucifero e fa una brutta fine come... E niente, leggo questo frammento, questo inizio.
Una lenta caduta di Lucifero. Il grande angelo tuffato nell'aurora con le ali mozze, le braccia statuarie protese verso il basso, il volto di adolescente dorato sereno nel dolore, non spargeva sangue ma lucciole nel cielo, fra i suoi aerei veli michelangioleschi, nel cielo da cui una tribù di aquile impazzite lo spodestava. Lucifero, portatore della luce, alias Prometeo, il nome crocifisso sul Golgota, un colpo di becco sul costato, sangue e acqua, lacrime e il fegato divorato per sempre, quegli stessi uccelli di morte, discesi più avanti sull'annuvolato deserto del domani, avrebbero sventrato anche il cadavere di Icaro.
Ecco, poi torneranno il tema delle aquile, il tema di Icaro, torneranno più avanti. Quindi l'intercambiabilità degli eventi storici e anche la sovrapponibilità, infatti qui le ho sovrapposte, non le ho...
Non è spiegato singolarmente ogni... Cioè non è spiegato...
No, è un pasticcio, qui non è che racconto la storia del mondo, questo è solo il prologo in corsivo. Quindi noi assistiamo prima a una scena ambientata nella preistoria, dove c'è un vecchio pazzo che arriva e sconvolge una comunità dove erano tutti innocenti, mettendogli in testa tutte le sue teorie strambalate. Okay. Adesso lo leggerò perché è molto carino. E poi si assiste alla storia del mondo condensata in varie scenette, tipo si vede più o meno come si sviluppa in Occidente, tutto medievaloso, come si sviluppa in Oriente, tutto faraonico. E poi c'è lo scontro fra queste civiltà, c'è una guerra e c'è la decadenza successiva a questa guerra, e con varie scene di decadenza, di peste, fino ad arrivare alla perversione dei campi di concentramento. Dopodiché tutto viene dimenticato, c'è un bosco che prende il posto del lager e così via, e finché anche il bosco viene cancellato dal tempo e c'è una megalopoli che sorge in quello stesso posto, che si rappresenta più o meno il presente o il futuro insieme, e dove si celebra l'ultima scena, la morte dell'ultimo poeta, suicida perché va da un editore col suo capolavoro che avrebbe salvato l'umanità, perché ormai l'ultima speranza dell'umanità è la poesia, e quelli ovviamente dicono che fa schifo perché c'è troppa poesia, non capiscono niente di questa cosa, e quindi lui si va a suicidare e quindi finisce la storia. Però c'è una speranza, perché la frase dice a un certo punto in quello stesso luogo dove un giorno avrebbero giocato gli angeli, quindi si presuppone che ci sta un futuro,
sì, sarà
di speranza.
Sì.
Buttato lì, e magari si torna all'inizio, no, a questa preistoria. Leggiamo appunto questo brano, sì, sulla preistoria, una preistoria ovviamente tutta reinventata da me e biblizzata, diciamo. No? Leggo solo l'inizio, che poi questo è Sarebbe bello leggerlo tutto, sarebbe una cosa teatrale proprio, però leggiamo solo qualche frammento. Questo è l'inizio del primo capitolo, che si intitola Apocagenesi.
Che significa?
È l'unione di Apocalisse e Genesi, cioè non fai manco in tempo a fare Genesi che è subito di Apocalisse. Sì, perché la fine dell'umanità in realtà è nel suo inizio, nell'inizio della storia, perché finché c'era la preistoria, tutti felici nel giardino dell'Eden, diciamo, in un certo modo, non proprio il giardino dell'Eden, insomma, in uno stato di innocenza,
sì,
no?
Ma diciamo di un piacere,
sai, questo primitivismo, sì, un po' mitizzato da Russo. Ecco, poi quando comincia la civiltà con l'invenzione della religione e cose del genere, si guasta tutto, l'uomo è finito tutto, è tutto reso a decadenza. Più avanti, infatti, nel racconto si dirà: era un'età di decadenza come tutte le età della storia. Bevo un attimo un po' d'acqua.
Sì, sì.
Una notte arriva un vecchio pazzo, dal cervello rosicchiato da un cancro immenso. Aveva occhi di febbre e un frustino di ortiche. Era coperto di pelli di animali morti. Le mosche ronzavano sui rimasugli mal raschiati delle loro viscere, fetidi. In quella età senza età si rideva come angeli. Ci si sedeva sull'erba, in cerchio, nudi come temi da contrappunto. La luna ispirava fiabe, ma ora la festa si inceppò. L'apparizione la macchiava di una terribile ombra di silenzio. Nessuno si muoveva, solo le mosche ronzavano. Poi ronzò anche la voce del vecchio assassino.
Poi, tra l'altro, questa frase, vecchio assassino, ritornerà più volte anche in altri, altre parti, sia del racconto, sia in altri libri addirittura. Perché proprio una figura emblematica. Scusa l'interruzione.
No.
Chi era questo vecchio assassino?
Chi era questo vecchio assassino?
Era un proto-uomo gonfio di paranoia, fermentata nella solitudine di una vita rovinata al principio dell'infanzia da un accidente scambiato per sostanza. Così i parassiti dell'isteria si erano trascinati fin sul fondo arido della sua vecchiaia d'eremita, finché ne era sbocciato il carciofo nero della convinzione di dover indottrinare il mondo intero alla teoria dei regni ultraterreni, degli spiriti malefici annidati nelle pieghe del pensiero e del sommo dovere, ossia l'obbedienza al dio degli eserciti. I neo-uomini lo ascoltavano intimiditi dalla sua potenza espressiva. Ah, ma le argomentazioni avrebbero potuto essere totalmente differenti e non ci sarebbe stata nessuna differenza. Potenza sapientemente maturata nel teatro di specchi della sua caverna, dei suoi anni e anni di labirintici paralogismi subdoli come illusioni ottiche e di alleli che si inseguivano nell'abnorme suo intelletto alla stregua di spirali auto-ipnotiche. Ora, dopo aver completato il plagio di se stesso, plagiava con gli altri, erano come bambini, li persuasi a coprirsi gli occhi con una maschera, questa è una metafora ovviamente, e immersa la livida mano di zombie nel grembo squarciato dei loro sogni per impiantarvi la coriacea cisti dell'illusione, ne estirpò via per sempre, ridotto a un groppo di sanguisughe e lacrime, l'oro della felicità.
Bello,
ti è piaciuto? Bello.
Carino, eh? Ero piccolino, avevo appena cominciato a avere uno stile un po' decente. Bene. Andiamo un po' avanti. Qui c'è un'altra scena molto graziosa. Qui vedi proprio, mentre in questa scena della preistoria non c'è molta commistione, no? C'è solo un po' di, c'è un po' di Bibbia e cose del genere, che poi qui non si nota tanto, però più avanti, sempre in questo stesso capitolo, c'era la mescolanza fra Noè e Mosè, una confusione totale proprio. E quindi poi altre cose, altre citazioni bibliche più o meno, ma alcune anche un po' oscene, devo dire. Non le leggo perché questo era quello essenziale che ci serviva. Andiamo avanti per far vedere appunto come si sovrappongono, come sono intercambiabili i miti, gli eventi storici. Qui abbiamo una confusione terribile tra Romolo e Remo, Abele e Caino, che ne so, e così via. Senti, questo è l'inizio, in cui l'inizio del secondo capitolo,
che si chiama
I bastioni dell'Occidente. Sì, qua non l'ho scritto, è una stampata così. Quindi leggo questo inizio, questo il capitoletto 2.1, in cui c'è questa specie di prologo alla terra antica e medievale mescolata insieme, e poi c'è questo scenario molto grazioso in cui vedi come erano queste città al culmine della civiltà, diciamo, occidentale, per così dire. E poi si presenta la figura del vescovo, che poi è anche un'altra figura ricorrente. Infatti, per esempio, in Prove tecniche di romanzo storico, che è questo romanzo che verrà dopo, a un certo punto ci sta una frase, ci sta, parlando del congresso di Vienna, ci sta un'entità che sconsolata pensa fra sé: Talleyrand non è forse un ex vescovo? E questo la dice lunga sul fatto che c'è qualcosa che non va in questo congresso di Vienna. Vabbè, comunque. E quindi adesso leggo questi due frammenti dal secondo capitolo, che è i bastioni dell'Occidente.
dal giorno leggendario in cui Abele aveva piantato uno steccato intorno all'albero delle Esperidi, impedendo egoisticamente a Caino di godere insieme a lui delle mele d'oro. E Caino, non indegno del fratello, si era sdegnato e l'aveva fatto fuori con un colpo di pastorale sull'occipite, e si era impossessato del terreno e aveva fondato Roma. L'esempio aveva fatto il giro del mondo. E addio, fraternità, già minata dal monito sacerdotale a non allacciare legami troppo stretti con i propri simili, dice Ebant, per non andare a discapito del già precario legame con Dio. Caino aveva raccontato che un messo del Signore in sogno gli aveva ordinato di uccidere Abele perché si era macchiato di bestialità con una capra. La capra è un altro simbolo che tornerà. E perché la stirpe di Caino era destinata a usufruire di quel latifondo in esclusiva fino al dies irae in cui fossero squillati i tromboni del giudizio. Un altro tema che tornerà. La lettura del volo degli uccelli, eseguita da un druido ben ispirato da 30 monete d'oro, aveva dato credito alla profezia e i cantastori e scandalistici avevano cessato di insinuare altro che. L'esempio di Caino era stato seguito, dicevamo, e in un batter d'occhi d'aquila la terra si era ritrovata totalmente sezionata, come una salma tutta ricucita dopo un'estenuante autopsia da un intrigo agghiacciante di filo spinato. Reticolati elettrificati e pali adorni di teste muzze. Quindi Luca, come già cominciamo col tema anche dell'anacronismo, che poi raggiungerà il suo vertice in Prove tecniche di romanzo storico, l'altro romanzetto, in cui proprio sputtanatismo, poi vedremo. E intanto andiamo avanti sempre con questo secondo capitolo, I bastioni dell'Occidente, dove c'è questo scenario. Le città erano splendide fortezze. All'esterno era un oceano di sangue in cui si dibatteva la arruolata plebe. All'interno era un circo di matrone dalle gote colorate che si ubriacavano di poesia artificiale, paggi deformi che le pizzicavano sui poponi tra una capriola e un sogghigno, lunghi vescovi dal lugubre sorriso che accarezzavano croci d'argento che occultavano foderi di pugnali, piatti re e viceré e vice-viceré senza anima che animavano i banchetti con lo splendore dei loro baffi intrisi dell'olio dei fagianoni appena spolpati, puttane in maschera dalla risata scoppiettante e i peti profumati, putti strimpellanti, aragoste musicali e zoofiliaci cavalieri morti dal sonno tra le braccia di Elio Gabaleschi cavalli incatenati a talami inzuppati di vino color mare. E nei mari di sangue fuori delle finestre, oltre i bastioni, la ruolata plebe si faceva conficcare le bandiere nel cuore e moriva invocando un dio di carta pesta. Il vescovo ammirava col binocolo. Punta spilli! Gorgheggiò. Di scatto si staccò lo strumento dagli occhi di Giaietto. Sul volto ingiallito e allungato dal peso degli innumeri misfatti, la piega sorridente delle gomose labbra si caricò di una sfumatura più maliziosa e il buio rullo di timpani giungente dalla remota sala delle purificazioni non mancò di conferire a quei tristi lineamenti un assetto che disvelava l'intima goduria dello scellerato. Abbandonò il seducente spettacolo di morte che gli offriva la gotica bifora e percorse il glaciale biancore del corridoio barocco fino alla nicchia ove lo attendeva l'ascensore progettato da Leonardo, che simile a un esoscheletro robotico lo sprofondò fin giù nel torturodromo infame.
Carino?
Sì. Che poi il vescovo va a fare la sua visitina alla sala delle torture, appunto, si diverte a vedere le streghe torturate, gli esperimenti per trovare la loro filosofia, tutto un casino. E niente. E qui cosa notiamo, fra l'altro? Vedi, qua ci sono tutte citazioni sparse, tipo Elio Gabaleschi cavalli, no? Perché pare che Elio Gabalo prese il suo cavallo e lo fece senatore. E quindi come essere umano. Quindi i cavalli stanno in delite a scopare con gli stessi cavalieri. Poi inzuppati di vino color mare. Perché vino color mare? È presente? Perché a un certo punto Omero dice il vino color del mare. Ecco, forse perché era ciecato. E poi tutte queste piccole citazioni qua e là. Ecco, poi vedi, questa parte qui dove si descrive il vescovo è un po' alla Marchese de Sade, come si, no? Risvelava l'intima goduria dello scellerato. E poi notiamo che sono mescolati elementi di tutta l'epoca, appunto, qui si parla di gotica bifora e di corridoio barocco e di ascensore progettato da Leonardo. Più avanti troveremo addirittura una sola frase fusa insieme barocco e gotico, dicendo una barocca cattedrale gotica, che è una specie di ossimoro. Ecco, e quindi ci si diverte così, perché vedi, non già si è notato, da un lato ci si diverte, cose anche comiche, ironiche, sarcastiche e grottesche, ma dall'altro poi c'è la tragedia, c'è anche la poesia, ecco.
per esempio, quando si parla del dopoguerra, ci sono dei passi molto poetici. Questo, per esempio, è l'inizio del quinto capitolo, che si intitola Helios, Helios, Lemasa Bactani.
Che non so cosa significhi.
È un insieme di due cose. Helios sarebbe il sole, quindi si invoca il sole e si dice: perché mi hai abbandonato? Perché Cristo sulla croce dice Eli, Eli, Lemasa Bactani, che significa più o meno: oh Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi a posto di Eli ci ho messo Helios, e così ho fuso insieme la tradizione greca con la ebraica, e quindi è bello mescolare tutto, no? Sì. E quindi questo capitolo comincia con questo pezzettino che adesso leggo. Ah, poi devi sapere che c'è questo gioco. Prima si dice appunto: le città erano splendide fortezze, poi le città erano squallide fortezze, poi le città erano squallide rovine, e alla fine le città erano splendide rovine. E poi nella devastazione c'è anche un po' di splendore a un certo punto, quando la rovina si assimila alla natura, no? È bello vedere le rovine in mezzo alla natura, diventano come una restituzione che l'uomo fa appunto al suo habitat, come il nostro corpo che si disfa e diventa cadavere divorato dai vermi, no? Quindi torna alla natura. Leggo questo frammentino.
Le città erano squallide rovine. L'oceano del sangue aveva irrotto in esse, spaccando le dighe di cinta, e aveva impantanato tutto, mutando le piazze in laghetti neri e arrampicandosi come edera marziana su per le colonne dei palazzi ducali e delle chiese. Infine si era sgonfiato e ritirato, lasciando sulle cose una salmastra pellicola di catrame che si era poco a poco disseccata e crepata come un grumo di tempera abbandonato su una tavolozza, o un grumo di amore incorrisposto che non si spiccica dal cuore.
E questo è il dopoguerra. Questo è uno degli estremi poetici. Poi sono invece gli estremi proprio di comicità, la Zelig proprio da quattro soldi, mamma mia. Sì, sì. Adesso ti leggo infatti quest'altra parte. Questo è l'inizio invece del terzo capitolo.
Torniamo indietro.
Che ha a che fare con l'Oriente. Sì, poi c'è questo. Sì, torniamo indietro. Bravo, sei attento. Sì, sì. Perché poi la storia la riduco. Abbiamo incontrato il vescovo. No, a un certo punto incontreremo sua figlia, che è una strega. Che mentre lui fa uccidere le streghe, che in realtà non sono streghe, ma sono accusate. Sua figlia è una vera strega, una cessa sgualerata, gatto, tutto. Bubbone in faccia. Papà! Che tu cerchi, alma fanciulla, degna d'ogni lode. Nel frattempo il vescovo gli stava facendo ingulare in quella scena da Monovale, mentre poc'anzi aveva condannato due ragazzini che facevano l'amore. Lunga storia. E niente, quindi. No, la storia è che seguono poi le avventure della figlia del vescovo, no? La sua uccisione, la guerra, il dopoguerra, la decadenza, il lager, il bosco, l'oblio, il presente, come ho detto prima. E questa figlia del vescovo parte a un certo punto, finanziata dal vescovo stesso, con un grande corteo, che mo non vi descrivo, ispirato in parte al corteo del barone di Munchausen, tutta una cosa, che praticamente per andare a cercare che cosa nel mondo? L'amore!
Bravo, voglio l'amore, papà!
Così, stiamo qua. E quindi a un certo punto trova quello che potrebbe essere un amore, che questo personaggio che abbiamo incontrato, anzi che stiamo per incontrare nella parte sull'Oriente, qui il capitolo terzo, che sarebbe Teseo, o forse Perseo, che poi si chiamerà Artù. Che all'inizio è questo guerriero tutto, che va con gli argonauti a cercare per il faraone la città di Babele per distruggerla, perché ora vedrai perché. E poi però, passando gli anni, anche lui va in decadenza, gli viene assegnato un possedimento, gli viene dato in eredità, diciamo, per ringraziarlo della sua carriera di spia al servizio del faraone, la città di Camelot, mi sembra, sì, appunto, giustamente diventa Artù, vedi questa mescola. E quindi in questa città poi lui vive nel rimorso di quello che ha fatto, e quindi invecchia, incapace di, e poi va la figlia del vescovo, la strega, che si chiama Morganta, fusione di Morgana e di Morgante Ripulso, ovviamente, e si innamora di lui e se lo porta via, però poi muoiono tutti e due subito. Uccisi dai rivoluzionari, c'è anche la rivoluzione francese, che si mescola ovviamente col comunismo, non si capisce più niente. Ecco, e quindi. E niente, poi. Vabbè, leggiamo subito questa cosa di come io descrivo la civiltà orientale, per così. Poi non è proprio orientale, l'Occidente è un po' orientale, l'Oriente è un po' occidentale, tutto un pasticcio,
sì, tutto
bipolare! Guarda, proprio è bipolare come una repressione, ma qua Luca non viene proprio, meno male che ci sei tu, Luca, perché. Sì, almeno un Luca ci sta.
Sì, certo.
Forse è il più carino. No, poi quando viene lui dirò che è il più carino è lui, non ti preoccupare. L'ultimo discendente di Mosè si faceva chiamare Faraone e gongolava nel suo pettorale di smeraldi
forte della sua esclusiva sull'arca dell'alleanza, aveva fatto radere al suolo la foresta dell'Eden e costretto gli indios superstiti ad assemblargli là sopra tonnellate e tonnellate di architettura faraonica. La città si chiamò Eldorado e divenne presto un supermercato da favola. Arrivavano animali da tutto il mondo, a coppie, illusi dal richiamo dell'arca. No, perché devi sapere che l'arca dell'alleanza è una cosa, l'arca di Noè è nato, uno non ci azzeccano niente, no? Quindi questo gioco. Illusi dal richiamo dell'arca, e li si allevava per cavarne pelli e piumaggi e corno e squame e bile, e se ne facevano moda profumi e balocchi. I figli del faraone si sparavano le bose sulla spiaggia del fiume e facevano colazione a pane e sanguinaccio di chimera, mentre il popolo andava nelle grotte e leccava guano di pipistrello. Ora senti questo passaggio importante. Era un'età di decadenza, come tutte le età della storia. Tutte le pulci si chiamavano Luigi e saltando di qua e di là descrivevano il caos caoticamente, come è debito. Descrive il caos caoticamente, esattamente quello che stiamo facendo. Questa narrazione è caotica, stiamo scrivendo la storia umana che è un caos, giusto, no? Poi più avanti nel racconto, il capitolo finale, quello del poeta che poi si suicida, c'è il poeta stesso che a un certo punto dice fra sé questa frase: la verità si avrebbe più facilmente col rimescolare tutto e giocare agli anacronismi, che è proprio un attacco frontale proprio alla scienza storica. Cioè, se la verità emerge meglio giocando agli anacronismi invece che scrivendo la storia così come tramandata dai documenti, veramente stiamo... È un po' come il mito, no? Perché il mito non narra la realtà,
no,
però è più vero della realtà in certi casi, perché lui condensa in una cosa simbolica una verità profonda, e quindi in una narrazione breve, succinta e estremamente densa semanticamente, lui ti porge la verità in un modo più concreto che non raccontando magari un fatto reale. Divertente questo fatto, questo paradosso. Ciao Ottavio! Non mi ha sentito, sta là in fondo. Avevo chiesto pure a Ottavio di farmi la spalla su cui piangere. Allora, andiamo avanti, stavo dicendo, no? E quindi sì. Tutte le pulci si chiamavano Luigi, perché si chiamavano Luigi tutte le pulci? Ovvio, no? Luigi Pulci, quello del Morgante. Sì. E quindi, saltando di qua e di là, stavo bevendo, descrivevano il caos caoticamente come è debito. Una notte il faraone sognò di interrogare uno specchio nero. Specchio delle mie brame, chi è più vicino a Dio nel mio reame? In tutta apparenza tu, o figlio del sole, ma insinua l'occhio attraverso le mie spire di tenebra. In un altro reame si va costruendo una città meravigliosa, le cui torri si eleveranno al punto di toccare il cielo. Il faraone si svegliò con tutte le trippe sudate. Sì, col piffero e cembali squillanti manderò una squadra di guastatori. Fu così che Teseo e gli Argonauti raggiunsero Babele. Forse no, era una landa stranamente piatta. Lo strizzasogni del faraone aveva assicurato gli eroi che vi avrebbero trovato case di titani, mentre qui c'erano solo quattro casupole calcinate e nemmeno un menhir, né c'erano abbastanza innocenti di cui fare strage. Il nero cavallo di legno che avevano trasportato con tanta cura carico di gas nervino sarebbe servito a ben poco. Lasciati i compagni a consultare le mappe del furgone, Teseo, detto anche Perseo, si accese una sigaretta e fece un giro. Vabbè, qui ovviamente si perde nel labirinto in un certo modo, anche se non è un vero e proprio labirinto, ma... Ecco. Vedi, qui siamo entrati nel tema di Babele. Cos'è questa Babele? Non è la città biblica in cui per superbia i babilonesi vogliono arrivare fino al cielo con questa torre, no? Qui è tutto il rovescio. Qui è la rappresentazione dell'ingegno umano, dello spiritualità umana che si eleva fino alle stelle. E che a un certo punto ci sta quest'altra frase poi, che non leggiamo, sia il destino di questa città, che è situata nel futuro più che altro, ecco perché qui non c'è niente, sono quattro casupole calcinate, che stanno solo gettando le basi, e queste basi si gettano all'interno dell'anima umana stessa. Questa città un giorno, ecco, le sue finestre si apriranno e getteranno luce sulle tenebre del paradiso.
Questa è bella,
che sembra proprio il contrario, in realtà è un disegno per la finestra per far entrare la luce, no, per far uscire la luce, che la luce è dentro di noi, è quello che noi chiamiamo il paradiso, che sono tutte idee fallaci che sono state da noi stessi create, sono esterni a noi in realtà, capito? E quindi è alienante poi immergere così, bisogna aprire le finestre dell'anima, si apre le finestre dell'anima, dall'anima esce la luce e pa! E getta luce sulle tenebre esterne, le tenebre del paradiso.
Ma cosa succede nel frattempo qui? Abbiamo questo Teseo, detto anche Perseo, perché poi si mescono il Midole e il Minotauro con quello della Medusa, a tutte e due ci tagliano una gaba, ecco. Ecco, vedi come si mescolano i mille. Lui incontra una vecchia, che questa vecchia gli fa tutto un discorso che poi ritroviamo, vedi qui. Qui abbiamo questo libretto che vi ho già regalato qualche volta, che i 22 frammenti del Cancelliere in Progress sono una scelta delle mie poesie e che mi furono chieste per associarle a delle opere d'arte di Antonia Ciampi, una mostra, l'abbecedario del potere. Qui c'erano questi 22 pannelli, ognuno dedicato a una lettera dell'alfabeto e una parola relativa al potere. Per esempio, vedi, per burattinaio B ho messo proprio un frammento da un commendatore universale, però ho messo in versi, perché siccome è molto denso semanticamente questo racconto, si può anche trasformare in versi. Infatti una volta avevo fatto la versione in versi, da cui ho poi ritaglio questo frammento, però posso tornare a quella in prosa. Però si può anche fare in versi, perché non è detto che qualsiasi testo in prosa si può trasformare in versi, quando mai? Tu non è che metti a capo e hai fatto, no, deve essere denso semanticamente. Ecco. E ecco, mo ti leggo proprio questo passo che ho trasformato in versi, che poi in realtà è sempre in prosa. Ecco, vedi cosa succede? Lui incontra una vecchia, vedi cosa succede.
Questo pezzo sta tra quello che abbiamo letto e quello che...
Sì, quando arrivano in questa zona segnalata dal sogno del faraone, e poi quando poi taglia la testa alla vecchia, che poi la vecchia sotto la gonna c'è una specie di capra, non si capisce bene, un animaletto che sta lì, che forse è l'innocenza dell'agnello, non lo so. E comunque lui taglia la testa, tutte e due contemporaneamente, come se fosse una testa sola, tutto un casino. E questa è una cosa simbolica, mitica, un casino. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ecco, dal comico al cosmico il passo è breve. Vecchia, chi sei? Senza cessare di girare la ruota, ella rispose con un fosco enigma. Aracne all'alba è intesso il labirinto. Allora l'ignoto ti tenta e ti spaventa. Arianna a mezzogiorno e con un filo ti indico il cammino. Allora entri e speri. Atropo al tramonto e taglio quel filo prima che tu possa raggiungere l'uscita. Allora ti disperi. Penelope a mezzanotte e dissolvo il labirinto, lasciandoti libero. Allora ti perdi. E maternamente, matematicamente sorrise. Al condottiero si sfasavano gli emisferi, non era in grado di concepire altri fili che quelli che legavano lui, nonché similmente i suoi omerici compagni d'avventura, alle relative croci da marionetta che ben salde tutte teneva nella longa manus il loro basso imperatore, oppure la lenza con cui avevano strappato le acque dello Stigile, lo sgocciolante cucciolo di Leviatano che ora bolliva d'ira in una boccia ciclopica infastidito dal perenne vocio delle moltitudini, al centro il gran tempio della borsa, o ancora il cordino da yo-yo che secondo antiche storie unisce ogni galassia alla mano del demonio. Ecco, questa era appunto, diciamo, la poesia dedicata al burattinaio, che in realtà è un frammento appunto da un commedia universale. Vedremo come va a finire. Ammazza la vecchia. Non col flit. Questa è tutta una cosa visionaria, magari la bestia non c'era, era solo una presentazione. Ecco, insomma, taglia la testa questa e se ne va. E dice, tornò al furgone con tra le mani la testa del Minotauro, ravvolta in un pezzo di panno viola. Il viola poi ritorna, è tutta una cosa che rappresenta la magia, le cose. Affinché quegli occhi di serpente non pietrificassero nessuno. Perché non è solo la testa del Minotauro, anche la testa della Medusa. Ecco, in certo modo. Quanto agli occhi di Teseo, erano rimasti tenacemente chiusi durante la laboriosa decapitazione, così che non aveva potuto assistere né alla prematura nascita di Pegaso, sai, il cavallo che nasce dal sangue della Medusa, no? Sbocciato dalla seta del magico arcolaio imbrattato di sangue, né allo spegnersi del puledrino angelico prima di trovare la forza di saltare in braccio al Padre Sole. Ma anche se i suoi occhi l'avessero visto, non l'avrebbe visto la sua anima, non aveva finestre, e più Teseo sarebbe stato libero in quel mondo, più avrebbe sofferto d'agorafobia. Quando i vittoriosi argonauti furono di ritorno al palazzo del faraone e il frutto dell'impresa gli fu presentato su un piatto d'argento dopo che tutti ebbero inforcato un paio di occhiali a specchio, la sua favorita menò un argentino trillo di giubilo. Si chiamava Salomè e girava in topless con un giaggiolo di crisoberillo sul pube. Si innamorò di quel trofeo, che era già un teschio putrido, e ne baciò le croste verminose davanti all'assemblea, senza curarsi del sommesso coro di gemiti scandalizzati, emesso dalle svenevoli matrone inamidate, alle quali già era caduto dalle inanellate mani più di un ventaglio. La bella prese la testa della gorgone fra le mani e, voltatasi, disse al faraone con un languido sorriso di madreperla: «Posso giocarci?» Il faraone assentì, debitore a Salomè di mille una notte di delizie e artisti sublimi,
la ritrassero subito in quella posa atroce e il bel mondo la chiamò Giuditta.
Hai colto tutte le sovrapposizioni?
Sì, a destra. Mi manca l'ultimo però.
Giuditta che c'ha in mano la testa staccata di Oloferne, no? Dalla Bibbia.
Ah,
e qui noi fondiamo la testa di Oloferne con la testa del Minotauro, con la testa della Medusa, non si capisce più niente. Ovviamente la testa di Giovanni Battista, che è quella che viene data a Salomè. Quando abbiamo quattro teste in una? Questa è la tecnica palascianesca della intercambiabilità e sovrapponibilità dell'evenemerenziale, come si dice, insomma, degli eventi storici, mitici e tutto quanto. Sì, insomma. Bene.
Ah, che stress.
Ma vogliamo andare al finale, proprio il sesto capitolo, che si intitola Il sax spargeva il suo suono meraviglioso, che ovviamente, come avrai capito subito, è una citazione di quel verso del Dies Irae, tuba mirum spargens sonum, che sarà anche musicato da Mozart, tra l'altro, ovviamente, nel Requiem. Forse non la musicò lui perché morì prima, non mi ricordo bene, quella parte lì. Comunque, sai, tuba mirum spargens sonum. Chi sarà che mi telefona? L'altro Luca! Pronto Luca, dove sei? Noi siamo qui nel pieno della trasmissione. Che devo dire? Che devo fare? Ma stai venendo? Sì, la stiamo facendo la trasmissione. Se vieni facciamo almeno il finalino con te, dai! Se hai portato la sigla soprattutto. Luca, io ti aspetto palpitando. C'ho qui la spalla su cui piangere, l'altro Luca. Ti aspetto allora. Ciao, baci, grazie. No, perché sapete, lo trattiene sempre... I professori che fanno slittare tutte le ore di lezione, no? E noi rimaniamo senza spalla su cui piangere. Come che stavo dicendo, no? E quindi tuba mirum sparge un sonum, significa la tromba sparge il suo suono meraviglioso, più o meno, no? Quindi qua è quella che chiama il giudizio universale, le trombe, il trombone del giudizio. Coget omnes ante trombe, chiama tutti al trono, tutti i morti che risorgono. Ecco, e qui invece abbiamo il sax, sparge il suo suono meraviglioso. Perché stiamo parlando? No, perché stiamo parlando del presente, no? Dove tutto è edulcorato. Infatti qui nel presente tutti i nodi giungono al pettine, come si suol dire. Ecco. Allora, senti questo frammento dall'inizio del sesto capitolo. Senti come è biblico. Grattacieli senza fine sodomizzavano il cielo stellato. Il poeta arrivò col treno di mezzanotte, solcatore di ponti di cristallo e acciaio, posti a 1000 metri, non importa se dal suolo o nel sottosuolo, i finestrini si aprivano ugualmente sull'inferno. I ponti non congiungevano anime, intersecavano viventi cimiteri di miseria e pattumiere di dimenticata ricchezza. A quel tempo il cuore dell'uomo aveva una mano di carne e una mano di cyborg, ma continuava a suonare il solito valzer, e questo benché la tastiera fosse stata privata di tutto l'ebano e il suo avorio presentasse vistosi rabberci di plastica. I telefoni ripetevano l'oroscopo all'infinito, ma nessuno ascoltava nessuno. Tutti applaudivano la morte in diretta, senza pensare a vivere. Era l'epoca migliore del mondo. Si volava sui prati diserbati la rugiada impreziosiva mistiche composizioni di siringhe usate. Il sax spargeva il suo suono meraviglioso. Ecco, andando avanti, poi c'è la scena in cui il poeta sta nella sala d'aspetto della editrice Tanatoki, da Thanatos Morte, che è questo enorme cubo nero giapponese. Sono stato tentato, dopo l'11 settembre, di farlo trasformare in un grattacielo doppio, però poi mi sono trattenuto, perché poi non bisogna modificare le proprie opere, no, aggiornando, sennò poi che fai? Stai sempre aggiornare, e poi
succedono
poi
tante cose.
Sì, perché se tu aggiorni le cose poi diventano vecchie più in fretta. Se avessi messo una cosa che era il doppione delle Twin Towers, per significare che poi sarebbero crollate e con esse la città occidentale, sarebbe stata una cosa che sarebbe invecchiata subito. Invece qua il cubo nero della editrice Tanatoki è una cosa che te resta in eterno, voglio dire, perché non è presa dalla realtà, è una immagine, una visione mia, insomma. Ecco. E quindi lui sta lì a aspettare una saletta di attesa con questa segretaria a ore, un po' sadomaso nel suo vestire, che ricorda la Giuditta di poc'anzi, e che poi vedremo scopare con il mostruoso direttore editoriale. Perché mostruoso? Guarda come lo descrivo qui. Qui c'è la scena dell'incontro, no? Leggo solo la sua descrizione e quello che lui dice all'inizio al poeta che gli ha presentato la sua opera. Ecco. Era un mostro, un incrocio tra una palude e un maiale.
era tutt'uno con la scrivania, ancorato a essa da radici e da arterie non meno grosse che radici, e per tutto il suo corpo, incredibilmente congestionato, viaggiavano putride bolle che si aprivano a schizzo e lasciavano piaghe velocemente ricoperte dai pus che vi si andavano a coagulare, e ciò dall'eternità. Non possedeva arti inferiori. Un paio di zampette di tirannosauro si protendeva inutilmente dalle spalle, spalle e collo indistinguibili dal resto di quella gran vescica di carne corrotta. Il viso suino era ripiegato su se stesso come quello di un pupazzetto di gomma schiacciato dai polliciotti di un bambino. Gli occhi e la bocca coincidevano, ridotti a rughe della cotica. Ciò nonostante, una voce si udiva, smozzicata e sofferente, uscire da qualche dove. Si mescolava a sibili, a peti, ad ansiti di maniaco telefonico e a lamentosi semiululati dovuti alle fitte del dolore provocato dalle bolle perpetuamente eruttanti e dalle arterie che si gonfiavano di colpo.
Altro che Dante,
Era una voce senza luci né ombre e non esprimeva alcuna pietà che non fosse rivolta all'interno stesso di quella massa abietta tanto strenuamente turgida e pulsante.
La sua Divina Commedia fa schifo, signor Shakespeare. Non ci ho capito niente. C'è troppa poesia.
Ma la poesia è l'ultima speranza dell'umanità,
dice il poeta. E poi quello gli spiega, ma no, non mi dica bambinate, bla bla bla. Gli spiega che la vita non è così, che la vita è la morte praticamente. Quindi, e quindi alla fine lui si va a uccidere, giustamente. Passa la notte piangendo, come io sto piangendo sulla tua spalla adesso, più o meno, Mi scuso con Dante se prima ho detto che sono meglio di Dante. No, in realtà sono allo stesso livello di Dante, ma non sopra. Non esageriamo. Ecco, come fantasia. Quindi questo è proprio il finale di tutto. Mi sono scordato di dire però che durante tutto il racconto, fin dall'inizio, a un certo punto c'è questa cosa ricorrente, carina, di questo bambino, si sente solo la sua voce, non viene mai descritto. Sono solo due battute ogni volta. Lui che parla e la mamma che risponde. E questo bambino rappresenta in qualche modo la voce del, non tanto dell'innocenza, quanto dell'intelligenza pura, no? Che si risveglia e capisce le cose all'improvviso, poi gli altri lo dicono stai zitto perché sono persi nel quotidiano, no? E quindi, e sono ovviamente le metafore, c'è la metafora del copernicanesimo, della relatività e così via, no? E fino al finale, che poi adesso leggo, insomma. Ecco, per esempio, no? A un certo punto, la prima apparizione di questa scenetta è questa. Non è Dio a girare intorno all'uomo, è l'uomo a girare intorno a Dio.
Oh, zitto Niccolino, zitto, non sia mai che ti senta il pa.
E poi più avanti, dopo qualche capitoletto, c'è quest'altra scenetta.
Mamma, ho capito, tutto è relativo, l'uomo e Dio formano un sistema.
Oh, Gesù, zitto.
E poi più avanti ancora.
Mamma, ho capito, Dio è assoluto e l'uomo è una variabile.
Insomma,
come fosse il nome del bambino,
insomma, zitto, ti ho comprato il computer perché ci giocassi e basta.
E poi arriviamo al finale, ti leggo la morte del poeta e vedi che si incunea qui l'ultima apparizione del bambino e della mamma, no? Il poeta pianse ai margini del deserto fino a che l'alba non tinse di color vergogna i rottami di una discarica dove gli angeli un giorno avrebbero saltato la corda. Poi prese un filo di metallo, strappandolo alla carcassa di uno strumento musicale divenuto acquario per i vermi, e poté procedere all'autoimpiccagione. Scelse un semaforo invisibile. Il traffico sbocciava come una cruda sinfonia di trombonisti ciechi. Era il trionfo del caos.
Mamma, ho capito! Dio è il rocchetto e l'uomo è l'aquilone!
Dacci un taglio!
Era la morte di Icaro.
È finito.
È finito tutto il racconto. Un compendio di storia universale. Sembra valido abbastanza.
No,
abbastanza
sì, è carino. Molto, molto carino.
Sì, questo lo volevo pubblicare nello stesso volume con prove tecniche di romanzo storico. Poi gli editori hanno detto, no, vabbè, mettiamo solo prove tecniche di romanzo storico. Infatti questo poi lo metterò in qualche raccolta di racconti perché è molto breve. In effetti forse avrebbe un po' stonato con prove tecniche di romanzo storico perché c'è un ulteriore salto di qualità fra queste due opere, perché?
Anche, però questo è precedente.
Sì, questo è precedente di una settimana, praticamente, okay. Insomma, più o meno. Ecco. C'è un salto di qualità, e sai perché? Perché tra quando ho finito di scrivere questo racconto e quando ho cominciato prove tecniche di romanzo storico, ho letto L'Ulisse di Joyce. Ah. Eh? e ho detto tutto praticamente. Quindi cioè, mi cambia tutto, mi ha cambiato la vita. Perché io ho tre riferimenti fondamentali come autori letterari che mi hanno formato. Aldo Busi, per la forma delle frasi, la preziosità delle lingue, soprattutto per le prime opere, ovviamente, non le ultime tanto perché non le ho manco lette, perché che poi tutti trovano Busi antipatico, no? Per come si mostra in televisione. Ma dico io, ma che ve ne fotte di come si mostra in televisione? Andate a leggere Seminario sulla gioventù, che è la sua prima opera, che è un capolavoro. Andate a leggere Vita standard di venditori provvisori di Collan, che malgrado lo strano titolo è veramente una cosa di una profondità di... E poi il linguaggio. Io lì ho imparato tantissimo sulla costruzione delle frasi, sulla preziosità e tutto. E poi, dicevo, i tre miei autori sono Busi, García Márquez, che fra l'altro in questi giorni degli stronzi stanno diffondendo questo suo falso pseudo testamento, dice io un marionetta di stoffa nelle mani di Dio, che lui si è incazzato come una belva quando ha saputo che stavano diffondendo questa stronzata, incredibile, hai sentito questa storia?
No.
Ma è allucinante, gira tutti quanti commossi, ah che bello, e lui si incazza come una belva, perché non è nel suo stile, è una chiavica, ma come si permette sta gente? Vabbè, quindi i miei tre autori, Busi, Márquez e Joyce, proprio mi ha dato questa iniezione di... Quello che mi mancava per spiccare l'ultimo balzo è passare da questo racconto, che è il primo decente vero e proprio che ho scritto, a Prova tecnica di romanzo storico, che è il mio capolavoro giovanile, scritto sempre a 24 anni e mezzo, e sul quale, come ho detto, che abbiamo presentato a Palazzo Reale, qui a Napoli e così via, tante belle recensioni, tante belle critiche. E niente, adesso vediamo un po'. Non mi metto a leggere tutte queste critiche perché è un po' noioso in effetti, perché poi il seminario sì, ho letto un po' queste cose, però qua saltiamo di qua, saltiamo di là. Vabbè, avrei già capito che il mio romanzo non è proprio un vero romanzo storico, no?
No.
Quindi anzi, saltiamo tutta questa bellissima, pur bellissima recensione di Gianluca Gigliozzi, autore di In Europa, che mi ha fatto questa bella recensione su oddio, non mi ricordo la rivista, aspetta, qual è? Una rivista che fanno a Bari, prestigiosa, universitaria. L'Immaginazione, forse, mi pare che
non dico. Non ne ho idea.
Immaginazione? Ah, sì, L'Immaginazione, si sta scritto qua. Ah, la rivista di letteratura. Molto chic, molto elegante. Invece, Forlani me l'ha fatta su Stilos, che è una rivista che esce in Sicilia. Allora, sì, qua dice Gigliozzi, per esempio, che la rappresentazione di questa cosa si concentra sugli anni 1799-1815 tra Napoli e Capua, dalla rivoluzione parteropea al ritorno dei Borboni, ma non saccheggia la storiografia per sfruttarne gli oggetti opportunamente stabilizzati, piuttosto ripercorre di questa scienza troppo umana le modalità espositive, l'impersonalità saccente, le strutture come le strutture, e le lo affermo io stesso appunto in un passaggio cruciale del racconto che ora ti leggerò, che svolge proprio il programma. Ecco, questa è proprio è la chiave di volta, dove, così come nel racconto precedente abbiamo visto entrare il tema della, come si chiama, dell'intercambiabilità e sovrapponibilità degli eventi storici e mitici, eccetera, qui abbiamo, dove cacchio è finito? Ah, forse sta qua sotto. Sì. Qui abbiamo un'altra cosa, la sfacciataggine del prendere questa frase di Einstein e farne un sistema, snaturando completamente, ora vedrai. Ragazza, sta, non la vediamo più, ma porca miseria. Eccolo qui. Sì. Ecco qui, leggiamo questo capitoletto da Prove tecniche di romanzo storico. Siamo nel 1815, a giugno. E a un certo punto lo scrittore... No, devi sapere come ho scritto sto libro voi, in realtà. Io all'epoca ero ignorantissimo sulla storia di Napoli, quindi proprio spudoratamente prendevo il libro del Colletta, Storia del Reame di Napoli, vedevo quello che succedeva e lo trasponevo in delle scenette che io scrivevo a mano, ognuno in uno stile diverso, come veniva. E devo dire che sono venuti abbastanza geniali. E a un certo punto qui vedi, ci sta io stesso che sto appunto parlando di un po' come il Manzoni che presenta le fonti. E la Repubblica Partenopea avviata dai francesi perdurò mezzo anno. Poi ecco di nuovo le piazze e le strade bruttate di cadaveri e di sangue, scrive il Colletta. Erano tornati i Borboni. E questa è la citazione. E dicendo che i repubblicani portavano sul corpo indelebilmente disegnata la donna o l'albero della libertà, facevano spogliar nudi i giovani militari o cittadini, ed era la bellezza e grandezza della persona stimolo maggiore alla crudeltà. Traendo i prigioni per le vie nudi e legati, li trafiggevano con le armi, li avvilivano per colpi villani e lordure sulla faccia, genti di ogni età, di ogni sesso, antichi magistrati e egregie donne. Questa frase poi ritornerà in un altro mio racconto. Già madri della patria erano strascinati a tal modo. E qualcuno, sospeso alla forca e creduto morto dal capestro, si scoprì ancora vivente, scendendo la sepoltura, e fu dal boia scannato in chiesa di coltello e gettato nella fossa. Il re intanto si dava a riordinare lo stato, avendo per consiglieri il generale Acton, l'ammiraglio Nelson, i suggerimenti della regina ed il proprio sdegno. Fine della citazione.
Il re si intitolava Ferdinando IV ed era ovviamente un Borbone. Di qui a 11 anni avrebbe figliato un Ferdinandello che... no, un momento, aspetta, che succede? Dai miei precedenti appunti risulta che nel 1810 nasce sì un nuovo Ferdinando di Borbone, ma secondo, non quinto, oltre che figlio di un Francesco I e di Maria Isabella, infante di Spagna. Dunque ci sono almeno due linee di Ferdinandi, sembrerebbe. E mi devo sobbarcare il consulto di un'altra saggistica. Uffa. Ecco cosa significa mettere in cantiere un romanzo storico quando non si possiedono conoscenze storiche. Ora il passo fondamentale, senti, senti. Ma io penso che qualunque cialtrone sia capace di andare a chiudersi in una civica e cimiteriale biblioteca e là studiarsi per il dritto e per il rovescio tutta la situazione borbonica e post-borbonica quando gli pare, se gli interessa. Perciò sarebbe superfluo che io qui gli imbottissi la tractatio con didascalismi iperrealistici. Come dice Einstein, l'immaginazione è più importante della conoscenza. Che sfacciate. Ecco, e qui proprio qui crollano proprio le braccia allo storico che legge il mio romanzo. Ecco, sospetto che sia per questo che la professoressa non ha voluto presentare, non Quale? Posso fare il nome, una professoressa di storia molto brava, molto brava e molto seria purtroppo. Avrei rovinato la sua carriera se lei avesse fatto la presentazione di questo libro. Mio Dio! Eh no, perché... è uno scandalo, vero? Perché qua l'immaginazione è più morta della conoscenza. Einstein non voleva dire certamente che uno si dimettere a inventare cose, però io l'ho presa così e mi sono divertito alla pazzi. Tant'è che qui arriviamo a un uso spregiudicato dell'anacronismo, proprio da pazzi. Cioè, proprio tipo stiamo... mamma mia, proprio ti faccio vedere. Ecco. E poi continua l'articolo grazioso di Gigliozzi. Nella finale nota per i critici neoborbonici, l'autore dichiara che il suo testo non è stato ideato per esporre quello che fu, ma ciò che alcuni dicono che fosse. Tant'è vero che uno degli storici citati nel racconto, in realtà l'unico, il Colletta, si scopre essere, al termine di uno dei capitoli più spassosi, il generale Colletta. Fra virgolette, ecco come faceva ad avere tutte quelle notizie di prima mano. Quasi la gente si schiattava al risale, devo dire la verità, mi è stato riferito. Ecco, ma i punti di vista degli storiografi, per quanto settari o venali, di solito si fondano su una sobrietà costitutiva, non certo formule stregate atte a far risorgere la loro epoca per il diletto dei posteri, come avviene invece nelle operazioni romanzesche che mirano a ricostruire l'evento grandioso dal basso. Palasciano, rovesciando con violenza parodistica il genere, ne fa affiorare l'inganno, la regia occulta, la plastica, che poi fra l'altro già Manzoni aveva detto, dopo aver scritto questi sposi, no, ho sbagliato, il romanzo storico non sa da fare. Irride una maniera sclerotizzata, appunto borbonica, finendo così per rivelarne la postura estetizzante e astorica, complice dello spettacolo totale. Ecco, leggiamo ora un capitoletto del romanzo, dove compare l'unico personaggio che poi ritroveremo in un altro racconto, Paralipomeni lauretani e prove tecniche di romanzo storico, che trovate su internet, scavate un po' nei link del mio blog Palasciania Splendor.com, il blog dell'Accademia Palasciania, e lì nei link trovate anche i Paralipomeni lauretani, questo racconto, che potete leggere gratis. Ecco, dicevo, ora leggo un capitoletto invece di prove tecniche di romanzo storico, dove compare l'unico personaggio che poi ritroveremo in questo racconto del 2007, parla di Pomini Lauretani, che è il generale McDonald o McDonald. Ecco, ora leggo questa paginetta. E qui abbiamo proprio un esempio di come si scende in basso la comicità proprio alla Zelig, giochi di parole cretini, mamma mia. Ecco, proprio dalle stelle alle stalle. La regina, e poi vedi anche gli anacronismi qua, ci stanno le macchine per scrivere cose varie, insomma. La regina lavorava fin dall'alba sugli incartamenti cricchianti e sui lucidi diagrammi di flusso, mentre ormai lontana la nave coi suoi cari a bordo dondolava sopra mare correnti. All'ultimo minuto aveva stabilito che i figli, sua sorella, sua madre e lo zio cardinale se ne andassero via senza di lei. Noi siamo a Napoli qui, cioè, questa è la moglie di Gioacchino Murano, che c'è stato tutto questo disastro, i borboni stanno per tornare, ecco. Ella preferendo dedicarsi al rifinimento del dossier conclusivo. Invano un'ora prima, da una cabina telefonica del porto, la vecchia orchessa e il santo ballanzone, cioè la mamma e il cardinale, avevano espettorato elementi dissuasivi. Quanto a Paolina, la sorella, fiera nel suo completo di stoffa inglese e zirconi, stava già flirtando con un marinaio, oh queste principesse, e i bambini col pappagallino del Nostromo. Carolina aveva mentito, voleva restare per la speranza di rincontrarsi almeno l'ultima volta, che altri erano i presagi, con Gioacchino, mira, non per quelle scartoffie nel cui disbrigo aveva finora sublimato il suo potente amore per lui. Doveva ora operare per il suo sblocco dallo stallo del presidio di Pescara. Fece chiamare dunque il generale MacDonald, ministro della guerra, nonché duca di Taranto, e si presentò a lei il duca di Santa Teodora. Ma con me. L'importuno, sagoma dal naso di profilo equilatero ed enorme, la testa più grande del corpo e simile nel complesso alla caricatura di Hector Berlioz, piagnucolava come un rubinetto guasto. Era stato oculare testimone della partenza da Napoli di nonna Letizia, di Paolina, dei Paperini e dello Zione, e del loro addio veniva ora a dar resoconto alla regina, la quale aveva preferito non recarsi al porto, impegnata come si era in astruse composizioni di algoritmi. Allo snervante piagnisteo del duca, unico a stare in piedi e iperbolicamente commosso, dovettero assistere impotenti anche il principe di Cariati e il nostro prediletto generale Colletta, che in quel momento si concedeva una cravatta slacciata, una pausa caffè tra una battitura a macchina e l'altra. «Piantatela!» sbottò infine la regina, sollevando appena sul duca lo sguardo di Cleopatra, staccandolo per una frazione di secondo dal voluminoso registro ove sempre agile il pennino nella sua fredda mano piroettava. «O almeno andate a sdilinguirvi da un'altra parte! Come vedete, sono indaffarata e non mi serve che ve ne stiate qua a fare il melo! Per di più, mi inzuppate il tappeto!» E prima ancora che il romantico cazzone, scioccone, no, in realtà avevo scritto cazzone, poi mi sono censurato nel scioccone, però all'origine c'era cazzone. E prima ancora che il romantico scioccone si fosse opportunamente sottratto al suo campo visivo, lei aveva già addizionato un'intera colonna di cifre. «Che donna!» mormorò il Colletta in estasi all'orecchio del non meno inebriato Spinelli. E ingerito all'unisono quanto residuava del loro tè alle erbe, gentile dono del commodoro, ripigliarono alacri a ticchettar. Giunse allora il generale MacDonald, col grembiule macchiato di mostarda e di ketchup. E la regina lo pregò cortesemente di sostituirsi all'insipido generale Manes nella resistenza agli Habsburger, così che, riso spinta in alto alla linea difensiva, venissero ad apparecchiarsi verso il basso eccellenti vie di rimpatriata al re e al suo esercito di patate fritte. Che squallore. Cioè, no, non ho resistito. Il generale MacDonald lo dovevo presentare col grembiule macchiato di mostarda e di ketchup. Perdonatemi. Mamma mia. E comunque, andando avanti con questo nostro seminario semiserio, cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui?
Io sto soffocando.
Un po' d'acqua, un po' d'acqua. Prendi un po' d'acqua.
È il fulmocilla. Aiuto. Scusate. Canta un po'.
Non canto. Non lo so. No, vabbè, niente, insomma, cioè, wow. Lasciando che si sta rinfrescando, un po' d'acqua.
Sono sicuro di avere una stenosi tracheale che mi condurrà alla tomba. Prima o poi.
Oh mio Dio.
Dunque.
Allora.
Ancora.
Eh sì. No, che non avrò più. Mi andrò più in fondo tra l'altro. Aiuto.
Eccolo qui.
Ok.
Ma una cosa divertente. Dopo questo pezzetti di recensione, qui ho associato questi frammenti di capitoli, c'è un estratto dall'intervista. Scusate la voce che mi esce così, ma sono morendo soffocato al mio stesso muco bronchiale. Un'intervista fattemi di Edgardo Bellini, uscita sulla rivista di giochi Tangram, intitolata Un romanzo caleido storico. E adesso tu leggerai le parti in corsivo. Mi fai l'intervistatore, sì.
Ok.
Ecco.
Dove comincio? Okay. Comincio qui.
Morirò.
Sì. No, era Handel, in realtà piangerò. Si accusa la mia spalla?
Sì.
Piango un po' sulla tua spalla. Okay. Vai, leggi.
Allora, cominciamo. Non scherziamo però, il suo non è né un romanzo, né tantomeno storico.
Più che romanzo, ne sono prove tecniche. E detto chiaro, avevo da romanzare la vita di Ferdinando Balasciano, 1815-1891, ma prima di arrivare alla sua nascita, si è formato tanto di quel testo da costituire una trattazione a sé. La forma a quale si è venuta sviluppando in modo naturale è quella di una sorta di eserciziario scenico-stilistico. Ogni scena ha il suo stile. Quanto alla storicità, può forse venir messa in discussione dall'abbondante ricorso agli anacronismi, sempre però formali, la sostanza degli eventi storici è rispettata e gli episodi fiabeschi e grotteschi non vanno intesi come allegorie, al contrario che in certi filmacci storici, dove non si fa che travestire di costumi d'epoca atteggiamenti connaturati piuttosto al presente. A me è sembrato più sensato travestire in una fenomenica moderna lo spirito degli eventi passati, per meglio cavarne il pathos.
E così Maria Letizia Bonaparte chiama Carolina da una cabina telefonica del porto?
Sì. Nel 92 non pensai a un cellulare. Naturalmente si deve immaginare, attenzione, non una cabina dei nostri giorni, ma una vecchiotta dei tempi di Sherlock Holmes. Un simile metodo storiografico ovviamente conduce a rese comiche, ma il riso ha un retrogusto amaro. Poiché ciò di cui più si ride è il vano agitarsi dell'uomo. È arrivato un altro Luca! Il vano agitarsi dell'uomo per ideali vani, come l'onore, più del quale per me vale l'oniro, da oniro sta sogno, no? Che nel libro genera squarci poetici ad equilibrare il comico di fondo. Ma che è sto ad? Una die eufonica dove non ci vuole. No, questo me l'ha cambiato lui. Io avevo scritto A sicuramente. Tu lo sai, no? La die eufonica si mette vicino a A e si fa tipo ad. Se davanti o prima ci sta un'altra A, ma no che se ci sta un'altra vocale. Comunque è arrivato Luca, l'altro. Luca, vuoi prendere
facciamo
il posto?
Come no?
Luca, vieni qua, vieni qua.
Bene, bene.
Come sta andando?
Ma benino, guarda, perché lui si chiama Luca come te, quindi non noto tanto la differenza. Sì. Poi è carino come te, sta a posto. Hai visto che somiglia a Brad Pitt? Hai visto quella foto su Facebook?
A chi somiglia?
A Brad Pitt, in quella foto su Facebook, proprio uguale.
Non le ho viste.
Anzi, meglio, la poverina si sta proprio disperando per la vergogna.
Giusto per sgranchire.
Senti, allora ti ringrazio, Luca.
No, ma è stato un piacere.
E d'ora in poi io so su quale spalla posso contare da sfruttare a sangue indecorosamente ogni volta che
mancherà qualcuno.
Non ce l'ha.
No, oggi non l'abbiamo
fatto. Poverino,
sei stato fortunato.
No, è stanco perché ieri non ho avuto tempo di preparare tutto. È stato in capo al mondo ieri.
Siamo andati a fare una scampagnata in Piemonte.
Ah, vi hanno picchiato. No.
Bene, allora continuiamo l'intervista. Vai, l'intervistatore è l'altro Luca. Sì. Ti ringrazio, Luca 1 e passiamo a Luca 2. Ecco.
Sì, vabbè, ma io adesso sono un po' sprovveduto. Arrivo qui senza sapere, senza aver ascoltato.
Ma Luca, tu l'hai già visto il seminario l'altra volta? È
sì,
uguale.
L'ho visto, è uguale. Allora io sono De Cristofaro.
No, sei me stesso in realtà, perché in questa parte, vedi,
io me la leggevo... Ma non ti possono sentire così, ma
no, perché io me la leggevo da solo e me la rispondevo da solo a questa intervista. Invece adesso ci sei tu e quindi...
Sì.
E quindi leggi un attimo. Allora, eravamo arrivati qua.
Che
no?
Devo leggere?
Non troppo vicino, sennò si stonano gli spettatori.
Sì.
Ecco, siamo arrivati qui. Dove
sì,
dico. Fammi quest'altra domanda.
Sì. Però non è una domanda vera, la leggo.
È un'intervista.
Ah, ti faccio questa intervista.
Questa domanda me la fece Edgardo Bellini.
No, a me proprio oggi è venuta in mente questa cosa, Marco. Senti sì. Questo fatto, no?
Sì.
Concentrati, una cosa un po' così. Il gioco sembra la motivazione più forte della sua scrittura, però sua di te. Però io l'ho pensato in terza persona questa cosa. Almeno in questo testo, impegnato di ludus, cioè di gioco impregnato di ludus, cioè di gioco nell'accezione alta letteraria. Quindi la domanda è il gioco la motivazione più forte della tua scrittura?
Almeno in questo testo è impegnato di ludus.
Di ludus.
Tu hai di gioco nell'accezione alta letteraria?
No, alta virgola letteraria, quindi devi fare...
Sì, alta virgola
cioè di gioco nell'accezione alta letteraria, devi aspettare. Alta letteraria. Devi far passare in mezzo quel che fai. Nella sua accezione alta letteraria.
Prima stavo morendo lì.
Vai, Marco, vai.
Sì, qui il gioco esplode, festoso e fastoso, ma più in generale, la mia visione della letteratura... è quella di uno strumento di conoscenza. La comicità, quanto al gioco, parliamo qui soprattutto di gioco comico, può essere il primo gradino, la comicità, di questa scala della comprensione, necessario a svelare, questo gradino, l'assurdo delle linee direttrici della storia e della socialità umana. L'ironia è, cioè, tendenzialmente socratica. Sai che Socrate, per tirare fuori l'assurdo,
sì,
è l'ironia.
Sì.
E quindi io faccio quindi commedie per mostrare l'assurdità delle nostre cose.
Quella cosa ironica del saluto ma Socrate.
Merda, prende questo odore di questa sigaretta in bocca a te.
Saluta ma Socrate.
Interessante.
Questa è l'ironia.
Vabbè, insomma, per finire questa risposta, il fine ultimo è la conquista del vero, al quale si accede attraverso il poetico, che è complementare al ludico. Ironia più poesia uguale macchina svela tutto.
E come disse Antistene vicino ad Aristippo?
Ma che è sta domanda? Non c'è fuori programma.
Te lo dico io.
Come disse?
Aristippo, Aristippo, e tu pure sfrugulei la mazzarella.
Non l'ho capito.
No, perché Antistene, no? È il filosofo della rinuncia, no? Aristippo
è il filosofo del...
No,
non voglio rinunciare, non voglio rinunciare.
Esatto, è un filosofo edonista, no? Fa tutto. Allora, Aristippo dice ad Antistene, gradisci una sfera di riso? Vuoi due iammarielli freschi? E Antistene gli risponde, Aristippo, tu pure sfruguli la mazzarella.
Carina, carina, questa è proprio riportata da Aristotele, vero?
Sì, sì, sì.
Immaginavo. Sì, ma calcoliamo un po' il tempo. Noi abbiamo cominciato tipo alle 16.50.
Sì,
sì. È già passata
un'ora.
No, abbiamo già le 15.50.
Un'ora sola.
È passata un'ora e 10 minuti. Qua non possiamo stare ancora troppo a lungo. Alle 17:15 finiamo, cioè tra circa 12 minuti. Sì, 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 sì. Vediamo un po' che altro possiamo infilare di divertente per i nostri spettatori, sempre parlando di queste cose carine del seminario.
Sì.
Finiamo l'intervista.
Io ti volevo chiedere, no?
Sì.
Il gioco.
Sì.
Permea la sua scrittura.
No, la tua scrittura.
Ah, il gioco permea la tua scrittura.
Finisce la domanda.
Sì, ma il problema è che l'intervistatore, abbiamo detto, fino ad ora che tu stavi parlando di gioco, hai risposto sul gioco, ancora non ha capito che il gioco permea la tua scrittura.
Vabbè, sono domande retoriche, intervistoriche.
Ma come è stata fatta questa intervista, Marco?
Abbiamo fatto via mail, credo.
Via mail?
No, no, aspetta.
A distanza di un mese una domanda dall'altra, uno si scorda. Infatti,
io ho cominciato a scrivere le risposte, poi lui ha scritto le domande, mi sembra.
Ah,
non
ho
mi ricordo
capito.
Bene, no, aspetta.
Dammi una risposta e ti dirò qual è la domanda.
Sì, più o meno, come in Guida Galattica per gli autostoppisti. La risposta alla domanda fondamentale è 42. Ma qual è la domanda? Vabbè.
Qual è il tuo rapporto col gioco, Marco?
Sì, ma fammi la domanda.
Ecco,
il gioco
permea la tua scrittura. Che permea, sì, no? Qual è il tuo rapporto col gioco? Ma soprattutto, si chiedono gli ascoltatori.
Stai allungando la domanda.
No, però
ma
io
soprattutto si chiedono gli ascoltatori.
Faccio anche da interprete delle istanze dell'ascoltatore. Diceva, ma tu, quando giochi, utilizzi i giochi, quelli di gomma o quelli di plastica?
Ma che schifo, ma che porco.
Tutti se lo chiedono. Ma guarda che... diciamo gli ascoltatori di Radio De Massa sono tutti un po' viziosi e volevano sapere questo.
Tutti! Io pensavo fossero santi, navigatori, poeti. Vabbè. Comunque, allora, la domanda era: il gioco per me la tua scrittura, qual è il tuo rapporto con il gioco? La risposta è: il gioco in senso esteso è l'ultima ragione di tutto. Il mondo è un gioco terribile. La mia è una visione ludico-tragica. Vi sono giochi dentro giochi, un gioco infimo è la religione. Che la cultura, lo spirito, sia un gioco che dà senso al vivere, sì, ma un gioco ce lo insegna intellettuale ad Auschwitz di Jean-Marie, pseudonimo di Hans Mayer. L'unico insegnamento che Mayer-Marie dichiarò di aver ricevuto dal suo internamento nel lager fu proprio quella consapevolezza, cioè che la cultura è un gioco. Una consapevolezza che anche i più sublimi intelletti possono tardare a raggiungere e che nel lager lui ottenne semplicemente più in fretta.
Ma smettiamola di far finta di dire le cose.
Cosa?
Abbraccio.
Ma non è abbraccio, l'ho detto che stavamo leggendo l'intervista.
Vabbè, dagli il link dove trovano l'intervista.
È complicato.
Passiamo ad un'altra cosa più interessante che loro non possono...
Sì.
A cui non possono accedere. O no?
Qui non possono accedere. E c'hai ragione, perché effettivamente io volevo parlare.
Dagli il link.
Volevo parlare del racconto Paralipomeni lauretani e prove tecniche di romanzo storico.
Questo mi interessa.
Che fasci andare dalle risate. Infatti l'avrei pure letto, ma magari lo leggo un'altra volta, perché tanto voglio dire, a parte forse non lo leggerò mai, perché se lo possono leggere su internet. Poi basta che andate.
Forse lo leggerai tu o non lo leggerà mai nessuno.
Ma non lo so, però a recitarlo è carino, quindi se non ci facciamo in tempo, mo lo leggo qualche altra volta.
Sì.
Questo racconto lo trovate come. Basta che andate sul blog dell'Accademia Palasciania,
che si, si link è palashania.splinder.com, palashania.splinder.com, e trovate subito il blog dell'Accademia Palashania. Nella colonnetta a destra trovate non solo tutti come si chiamano, gli appuntamenti,
sì,
tipo letture, spettacolini, sì, radio, tutto. Ma trovate anche più in basso il link, come ogni blog che si rispetti, cioè il suo linkatoio, e tra questi link cercate Paralipomeni Lauretani.
Sì,
Paralipomeni Lauretani.
Che cosa sono i Paralipomeni Lauretani?
Paralipomeni significa ovviamente,
sono questi piccoli lipomeni,
cose che siano tralasciate per...
No.
Ah, volevi fare la battuta?
No, no, volevo proprio parlare del paralipomeno.
Sì. Tu hai mai avuto i paralipomeni?
Sì. Sono, no, perché quando facciamo uno scambio culturale con la Germania, appunto ci mandarono questi ragazzi che erano paralipomeni, però.
Sì, è un po'...
Sì, però cioè, alla fine erano ragazzi come noi.
Ah, meno male.
Cioè non è che...
Dello zoo di Berlino,
ecco,
proprio.
Non è che il diverso si vede...
Dalla Germania venivano.
Dall'ipomeno, capisci?
Venivano dalla Germania?
Sì, dalla Germania.
Quindi come noi, i ragazzi dello zoo di Berlino.
Sono come noi.
Bene, molto bene. Oh mio Dio, sono le 7.08, vediamo un po'. E senti, ma tu hai portato poi la sigla finale?
Sì.
Wow! Sapete cosa metteremo come sigla finale?
No.
Dovete sapere che io più tardi devo andare a leggere delle poesie alla libreria Treves.
Sì, ma sei autoreferenziale, Marco.
No, ma non solo io, ci sono altri due, Andy Violet e Mauro Mazzetti. Tra l'altro dopo si proietta anche un bel cartone animato gay, Rick and Steve, la coppia gay più felice del mondo.
Che cos'è un cartone animato gay?
E che ci stanno i pupazzetti gay.
Ah, non cambia la fattura del cartone?
No, in realtà cambia perché questi usano i cose dei Playmobil, hai presente?
Sì.
Quindi è molto divertente.
Cioè, i Playmobil vuoi dire che
i pupazzetti...
sono pupazzetti gay?
Sì. Quindi dicevo, questa sigla,
sì,
non l'ho fatta io, ma me l'ha fatta. Non la metterà adesso, è presto. Sì, l'ha fatta. Oh, la risata mozartiana, hai visto? Hai visto? Ecco.
Sì, tipo Mozart.
Salieri!
Sì, più o meno.
Mozart.
Sì, volevo dire
Salieri.
Come Mauro Mazzetti, questo eccellente poeta romano, lesse prove tecniche di romanzo storico, gli venne in mente di recitare, tattare, registrare, mettere in rete senza che sapessi niente il primo capitolo di prove tecniche di romanzo storico, che parla dell'arrivo dei più o meno dei francesi a Napoli, no, il bordello del 1799. E quindi c'è questa scena che poi appunto sentiremo come sigla finale registrata, che ho cavato da internet. Potete cavare anche voi se la cercate. Sì, basta che andate nel forum, non il blog, ma il forum dell'Accademia Palashania, che si chiama Prove Tecniche di Episteme. E se scavate lo trovate, sta in un menu che scorre a sinistra. E trovate quindi questa lettura del primo capitolo di Prove Tecniche romanzo storico in MP3. Comunque, tornando a Bumba Boom, c'è tante altre cose da dire, ma ogni volta, cioè, basta, ho capito, su seminari lo devo fare tipo in 3 puntate, perché ogni volta, io per esempio ora devo parlare di tutti e 2 i progetti, quello vecchio e quello nuovo. Il progetto vecchio era questa specie di Bibbia che parte dalla creazione e arriva alla mia biografia, passando per la storia dell'umanità e quella del mio...
questa è una cazzata, poi quell'altro?
Ma no!
Ah no!
E l'altro progetto
l'altro
è semplicemente prendere il mio diario, che è enorme, sono circa ormai 500 quaderni, e trasformarlo, dopo averne cavato un indice analitico, in una vera e propria enciclopedia divisa in vari volumi. Quindi il primo volume, la onirografia, quindi i sogni catalogati e messi in prova addizionale. Poi il secondo volume, ovviamente, la biografia, quindi gli eventi della mia vita. Poi il terzo volume, la vita dei miei amici, mi faccio anche i cazzi loro, insomma. Quindi l'amicarium sarebbe, una teca in cui sono le vite degli amici. E poi un quarto volume, dove sono aneddoti su persone che non ho manco conosciuto. Quindi vedi, prima la mia, poi la vita degli amici, e poi dati su persone che non ho conosciuto, e quindi anche cose di cronaca, di storia. Questo si chiamerebbe critica universale, e forse sarà un po' tipo Divina Commedia, nel senso che tutto viene poi visto alla luce della mia posizione etica, che non è la posizione che stai pensando tu in questo momento,
sì,
e che quindi viene tutto sistemato secondo una scala di valori, opinabile ovviamente, e che quindi si integra in questa enciclopedia. E poi un altro volume è la mia filosofia, perché questo diario è strapieno, certe volte mi meraviglio, vado a sfogliare, che saggezza, come sono saggio, e come ero giovane, che già pensavo queste cose, però, poi sono diventato più cretino addirittura. E quindi tutte queste cose le riunisco, questi pensieri filosofici, nel volume dedicato alla filosofia, appunto. E poi un altro volume ancora è il volume dedicato alle scoperte matematiche, sì, c'è stato pure quello, tutti gli studi sulla geometria, cose varie, poi ci mettiamo anche, accorpiamo, no, spunti musicali, tutte
tutti i temi per sinfonie, eccetera, poi disegni qua e là, poi tutti i numeri sono miniati, tutti, di ogni pagina del diario, tipo oggi è il 20, quindi il 20 è tutto miniato. Tutto...
Un campo miniato.
Sì, quindi le cose più carine si possono anche prendere e mettere nel settore
disegni. Poi ci chiediamo.
E poi l'ultimo volume è quello degli spunti letterari, cinematografici e teatrali. Che guarda, basterebbe per fare proprio la carriera di mille persone, perché ci sono tanti quegli spunti, guarda, che quando mi vado a leggere per caso sfogliando il diario, cacchio mio, qua devo già fare un altro libro,
ma nelle vite degli amici, sì? Visto che tu hai tanti amici artisti, no?
Sì.
Tu poi ti confronti col Vasari, ti rendi conto?
Beh sì, più che altro siete dei canteri, molti di voi, non tu caro, ma molti sono veramente dei canteri proprio. E quindi più che un Vasari, un canterari, un pitalari. Comunque, sì, ovviamente credo che metterò tutti i pseudonimi, perché non è possibile.
Non è possibile.
No, perché guarda, era altro che Decameron, veramente. Eh sì, questo si potrebbe paragonare al Decameron, questo volume. E quindi, come vedete, ci sono questi due enormi progetti. Quello là che fallì all'epoca di fare questa specie di Bibbia che buttai il testo sulla creazione vari e conservai un compendio di storia universale che è ancora da pubblicare, questo bel racconto lungo, e prove tecniche di romanzo storico che è la mia unica pubblicazione in narrativa, e poi sul Palasciano però comunque scriverò un romanzo serio prima o poi, insomma, e quanto alla mia autobiografia vedremo. E poi c'è il secondo progetto, è questo qui dell'enciclopedia ex diario, poi ci sono altri progetti ancora, ma basta, non ne parliamo
no,
più.
Ma a questo punto gli ascoltatori si chiedono: stasera che fai?
Ah, stasera che faccio? Dunque, adesso alle 6 devo andare alla libreria Treves, che devo leggere queste poesie mie d'amore omosessuale, molto carine. E poi dovremmo andare mangiare una pizza. No,
per il mio compleanno. Se un eterosessuale sente una poesia di amore omosessuale,
non se ne accorge.
Comunque si riconosce.
Sì, perché non se ne accorge.
Perché comunque l'amore è universale.
Cioè, non se ne accorge.
Non se ne accorge.
Tra l'altro esce il
cioè, voglio dire, non c'è differenza tra le poesie di amore omosessuale e quelle di amore eterosessuale.
No, così come non c'è differenza tra le persone omosessuali e eterosessuali, tranne che gli omosessuali sono un po' più perseguitati.
E anche un po' più perseguitanti.
Nel senso che io ossessiono dicendo di quando sei bello?
Sì.
Ma sei bello, bisogna dirlo.
Vabbè.
Oggi sei un po' cesso perché questi capelli sono un po' disordinati, però.
No, non sono disordinati, è perché mi sono fatto lo shampoo, sono un po' più.
Ma ti pare che i nostri ascoltatori devono sentire queste frociate, soprattutto da te che non sei frocio, cioè è una tragedia. Comunque, tornando a noi, volevo dire gayate, scusate. No, che poi mi sono incazzato, perché l'altro giorno su Facebook c'era un gruppo che si intitolava per quelli che pensano che Mussolini è un frocio bastardo. Scusate, io sono frocio, mi offendo, che fate? Mi paragono da Mussolini. Cambiare sto titolo. Spero l'abbiano cambiato.
Fatto di Priapo.
Priapo, che c'azzecca Priapo?
Come? Gadda? Andiamo avanti.
Qui Gadda là.
Andiamo avanti.
Vabbè, comunque, tornando a noi, mo dobbiamo quasi chiudere perché sono le 5 e un quarto. Stiamo qui da un'ora e mezza quasi. Sì. Allora,
prima io non. Cioè, non... gli ascoltatori si chiedono, allora Luca è arrivato adesso, no?
Luca,
non ci
ma
parla.
Non è colpa tua, l'abbiamo spiegato, quello è il professore che fa slittare gli orari.
No, il maestro, si dice maestro.
Sì, ma io non volevo far capire che tu stavi al conservatore, sennò quello ti perseguita. E comunque, niente, quindi prima di mettere la sigla, che sarebbe appunto Mazzetti, che recita il capitolo iniziale di prove tecniche di romanzo storico, con accompagnamento di musichette e vari effetti che non si capisce niente, molto carino, che vogliamo dire più? Che vogliamo dire più? Abbiamo detto tutto, ho parlato dei progetti fondamentali della mia vita di scrittore, ho reso onore al titolo del seminario che era Pallasciano scrittore, dalla dialettica tra immaginazione e conoscenza alla letteratura come progetto enciclopedico.
Sì.
Quindi direi che io posso.
Vogliamo soddisfare qualche curiosità più intima degli ascoltatori?
Ah, cari ascoltatori, per dirle in breve, tutte le cose carine che racconti, che stanno in rete, miei, eccetera, voi basta che andate sempre su il mio blog palasciania.splinder.com.
Sì.
Palasciania. E trovate.
Palasciania.
Sì, palasciania.splinder.com. Sì. E in questo blog trovate. Fra gli ultimi post, quello contenente tutta una serie di link, di appuntamenti, eccetera, per cui potete andare direttamente senza perdere tempo a cercarli, a trovare i racconti. Questo qua che ho detto prima, parla di uomini lauretani, poi un estratto da prove tecniche di romanzo storico,
Poi il molto grazioso racconto I boschi ombrosi e l'arte dell'oblio,
sì,
che parla l'emergenza rifiuto, fra l'altro, sì, è tragico e poetico, dove si commessano lo stile poetico e quello prosastico,
la denuncia,
nonché lo stile dell'articolo giornalistico con lo stile del racconto diaristico e con lo stile della mitologia, cioè tu non hai idea.
Chi l'avrebbe detto?
Ma cioè una cosa proprio una follia totale. Quindi e quindi trovare tutti questi link,
sì,
lì nei primi post, gli ultimi post del blog,
sì,
Palashania Splinter.com.
Non hai parlato della tua attività di musicista, però.
Ma no, questo è su Palashano scrittore, il convegno, e quindi poi quando abbiamo un pianoforte facciamo anche Palashano musicista. Sì.
Sì,
e niente, Luca, che devo dire più?
Beh, diciamo qualche altra cosa.
Sì, diciamo quello che ti pare, perché...
Allora, parliamo...
Sto stanco.
Sì, parliamo di politica.
Sì?
Vabbè, sappiamo, no? Il nostro Presidente del Consiglio è...
È il Craxi.
No, non più.
È D'Alema.
Vicino.
Giolitti.
Quasi. Quasi Craxi.
Ahmadinejad.
No.
Sarkozy.
No, quasi, aspetta, quasi.
Presidente della Repubblica, mi raccomando. Che ne so, e quindi
il nostro Presidente del Consiglio è uscito...
È uscito?
A testa,
se è andato?
No, è uscito a testa alta.
Ma è basso?
Da questa ultima... Sì, ma a testa
uno
alta.
Uno basso che esce a testa alta.
È uscito a testa
è
alta. Simolo. Da queste...
È un ossimoro di seppia, direbbe Montale.
No.
Sì.
Seppia e limoni vanno bene insieme, tra l'altro.
Seppia e limoni, tutti...
No, no, senza rima, cioè è buono.
Seppia e
limoni. Cioè, in generale, no, non so se tu...
Che c'entra il limone?
Tipo sulla frittura.
Sì, ma senti, ma non è che poi non ci sta più spazio nella memoria del computer qua, siamo già un'ora e mezza.
Sì, ma tu devi capire che
sì,
hai una funzione sociale, il cittadino
sì,
deve essere anche distratto, tutelato...
Basta che non sia distrutto.
Nello scherzo. Se il cittadino sta ascoltando Radio di Massa, intanto sta in bagno, non vuole sapere troppe cose complicate, vuole anche un po' di intrattenimento.
Ok, stavamo dicendo, insomma,
sì,
Presidente del Consiglio,
sì, è uscita a
testa
alta da quest'ultimo processo in cui Mills, è stato condannato.
Luca, ti devo svelare una cosa.
Sì.
Io non so un cazzo di questa storia.
Non lo sai questo fatto?
Non so niente, ti giuro, non sto scherzando. Ma mi pare che io mi vado a interessare di politica. Io
no,
stendo, io stendo so che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro dove nessuno lavora. Cioè, insomma. Comunque. E quindi che mi volevi dire? Che cioè,
anche Mills, tu non lavori.
Cioè, cos'è Mills?
Sei un italiano medio.
Ma tipo, che ne so...
Quel tizio a cui avevano dato tutta quella barca di soldi.
Ed è fallito.
Più di un miliardo di vecchie lire.
Sì, e che ci azzecca Berlusconi?
No, niente, perché lui aveva coperto tutto lo scandalo della...
Sì, ma che ce ne importa, facessero i loro scandali fra di loro, basta che non ci toccano a me.
Aveva fatto finta che non era colpa di Berlusconi.
Ah, sì?
Poi Berlusconi si è fatto la legge
sì,
per l'immunità parlamentare.
E vabbè, ma che ne parliamo a fare? Cioè, sono cose sgradevoli, cioè,
non è sgradevole, no.
Cioè,
questo
spiego,
per
questo
dire
è...
che il nostro Presidente del Consiglio...
No, allora, se queste notizie non fossero diffuse...
Non è stato condannato, noi siamo felici,
no,
questo volevamo
dire. Se queste notizie non fossero diffuse, uno però comunque se le potrebbe immaginare, capito? Perché sono sempre stessa, e non mi meraviglio più di niente. E questo è quello, il fatto di prima, no? La dialettica sì, tra immaginazione e conoscenza. Non serve che tu conosca quello che ha fatto Berlusconi, perché
no,
te la puoi immaginare benissimo. Giusto?
Sì,
dialettica tra immaginazione e conoscenza.
Dobbiamo
siamo
emigrare.
Nel tema del seminario.
Dobbiamo emigrare.
Eh no, perché se emigriamo poi ci rimandano indietro. No, aspetta. No, no, è l'Italia che rimanda indietro.
Ma noi che rimandiamo indietro.
Gli altri ci accolgono.
Sì, sì, sì.
Ma
è sempre
sì,
stato così.
Emigriamo, italiani, migranti, brava gente, portiamo...
Dove andiamo? Dove andiamo, Marco?
Non lo so, io volevo andare in Islanda per otto anni, come Apollo che fu confinato per otto anni nella terra degli Iperborei da Zeus.
Per esempio l'Islanda.
No, sono degli amici.
Su Google Earth.
Sì.
Si vede con tutti gli insediamenti.
No, ma sai, l'Islanda. Ma tu ti rendi conto che la prima nazione ad avere il presidente del consiglio omosessuale dichiarato, la signora, non mi ricordo come si chiama, che è lesbica. E poi è la nazione al mondo classificata con maggiore libertà. Mentre l'Italia è in semi-libertà, secondo le ultime statistiche, è un po' tristi. E quindi io per questo in Islanda me ne andrei. Fra l'altro sono degli amici simpaticissimi che ho conosciuto la scuola di cinema. Ti ho detto che ho fatto la scuola di cinema
sì,
da giovane?
L'hai detto in radio.
93-94. No, non l'ho mai detto.
Credo. Dillo, dillo.
Sì, nel 93-94 ho fatto la libera università del cinema. Tutto bene, io ho questa laurea, non riconosciuta dalla storia italiana, laurea in regia e sceneggiatura. E conosco questi amici islandesi tanto simpatici.
Che si chiamano laurea,
ciao Pietro, ciao Ern, eccetera.
che loro mi invitarono e stanno ancora aspettando dal 93 che io li vado a trovare in Islanda. Magari se la situazione in Italia si fa troppo, troppo calda, ce ne andiamo in Islanda dove fa fresco.
Giusto.
Bene, Luca, che altro vogliamo dire?
Vabbè, mettiamo questa lettura,
questa sigla e ce ne andiamo. Allora, ragazzi e anche vecchiazzi, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che non sarà la prossima settimana, perché la prossima settimana non ci sto. Devo andare a fare un'altra cosa. Aspetta, che devo fare? Sai che non mi ricordo, che devo fare il 27?
Ma chi può dire?
Ah, sì!
Ah, lo stipendio.
Ma no!
Ma tu non lavori.
Ma no, devo fare un talk show all'orientale, nell'aula Mura Greca, mi pare alle 4 del pomeriggio. Sì, infatti, per questo a quest'ora non ci siamo qua. Con Luigi Romolo Carrino, Massimiliano Palmese, Fortunato Calvino... manca Sola, non mi ricordo chi manca, che Sola e tanti altri scrittori gay.
Ma quindi all'orientale sì, funziona di più?
Come funziona di più?
La letteratura, il...
E che ne so, ma perché pure qua facciamo i seminari cose.
Sì.
E quindi dicevo, la settimana prossima non ci siamo.
Sa, mi sa che dovresti fare un cambio di rotta, passare dalla Federico II all'orientale.
Ma no, qua voglio bene tutti questi bravi ragazzi.
Sì, vuoi
qua.
Bene.
Vabbè, ecco, qua guarda, quello è Daniele, gli voglio bene, per esempio, che è tanto simpatico. Poi c'è Luca che se n'è andato, che gli voglio pure bene. Ed è pure bello, sì. Daniele è bellino, ma Luca è bello. Anche tu. Comunque, quindi, perché
però
dovevi...
non dire
perché
a Daniele
abbandonare?
Che non
perché
è bello, dai.
No, è carino, però non è Brad Pitt come Luca l'altro qua.
Tu mo stai, capito, stai mettendo alla prova la libertà di informazione in radio di massa. Sì. Poi lui quando si risente la puntata,
oh mio Dio,
la censura,
ma no,
incappiamo no, in questi
no, ma in fatto di, ma non è che forse si veste un po' male, sta per quello che non
si veste male, ma Marco,
ma non ma... male nemmeno si veste,
Marco, ma tu come ti vesti?
Senti, mi sto arrampicando sugli specchi perché sì. Basta, lasciamo perdere. Ho un'idea bellissima, censuriamo questa parte, dopo la facciamo tagliare da Daniele proprio. No, aspetta, è meglio che la taglio qualcun altro,
che sei tasso, che ti
no, l'altra volta ti ricordi l'altra volta abbiamo tagliato un pezzo perché si uscivano fuori i nomi del...
Falli adesso questi nomi, dai.
Faccio i nomi?
Sì.
Ebbene sì. Allora, di Mauro Mazzetti ascoltiamo questa bellissima resa del primo capitolo del mio romanzo Prove tecniche di romanzo storico. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento, credo, non al prossimo mercoledì, a quello appresso. Poi vi facciamo sapere, vedete sempre in internet di qua e di là, nel mio blog, nel blog di Radio di Massa, e saprete. Luca. Poi ce ne andiamo.
Sì, ma se non questa... stai presto si rispegne il lettore.
Ok, ciao. Allora, tanti saluti e devo alzare qualche
no.
Cosa? Hai fatto tutto? Ok, ciao ragazzi, ciao.
Napoli, 23 gennaio 1799. Un carnevale di tamburelli che spacciano coriandoli, donne giunoniche alla finestra che gettano padellate di rose azzurre e stelle filanti a basso, con le labbra strette in un sorriso di partecipazione e gonfi magliari allo spiedo che luccicano d'olio ai bagliori sanguigni delle torce nel bailamme dei pazzieri. E dietro, nell'ombra della festa, taciturne le ombre viventi che grattano il pavimento di terra di una casa vuota per racimolare qualche verme da mangiare, bianche, gli occhi cerchiati di tisi, donne disfatte con i bambinelli tramortiti dalla fame appesi al collo. Lontano, dove si balla e sbevazza, risuona Argentina, una gaia conferma. Uè, Napoli è una varcata ruppicone. Olè, olè, olè. Olè! Un verme, pum pum, mangia un figlio, pum pum, ti pum pum pum, ma le tue pum pum, i tuoi pum, si schiude, pum 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 pum, pare di cera, pum pum pum. La tarantella di Rossini leggermente in anticipo, la mano nella mano, pulcinelli e pulcinellesse danzano in tondo a elastici saltelli, mentre dal loggione sorride la vecchia di Ensor. Sapremo approfittare anche di questo? Sorride, le rughe sfarinanti, mentre il maggiordomo le dà la carica con una chiave d'orologio conficcata tra le vertebre. Frulla il suo ventaglietto sempre più rapido. Ma tu mi muori. Che sarà? A fine romun. Perciò un cieco con occhiali da cieco, grasso, barbo basettato, cappello scoperchiato come un barattolo di pelati, bastone levato in aria a vedere di buttar giù qualche stella e giostra su se stesso come un pupazzo saraceno. Ma chi è sto Napoleone? In un laggio mai intriso. E manco l'hai veduto, non c'è scommetto. Trafotte uno scugnizzo seduto scalzo simile a Huck Finn, schiatta a ridere, seduto su di un'alta botte. Ai piedi della botte un malandrino dall'aria di un moscone chino trivella il legno e raccoglie lesto il ben spillato scuro denso nettare dentro una tazza che avidamente aspetta si colmi tutta per poi tutta svuotarsela dentro la volpine faucina. Stanotte vada a Malgradis, esclama sorridendo una sfarfallante prostituta a quella fucsia delle tre e porge il bracciotto al braccetto dello scugnizzo che salta giù e in quattro salti viaggia inghiottiti il nero di un vicolo. Le altre due prendono con sé rispettivamente il malandrino e il suo compare, il finto cieco. A Roma urtate, e non ce l'è. Vie, che te facimmo toccare. Si leva un grido, un bambino è morto.
Nessuno mi sente.
Le prostitute ridono troppo forte. La danza delle maschere ha rotto il cerchio e ora si snoda serpentina intorno alle case, sussultoria costante. Fascia tutto, è un treno a molle. Un vecchietto distratto viene urtato, perde il cappello, resta a guardare come un battilocchio. Non lo sa che arriva Napoleone.